Abbiamo il giorno, abbiamo riconosciuto il giorno e il messaggio. Abbiamo accettato quello che Dio ha promesso con tutto il cuore. L'abbiamo creduto e ne abbiamo ricevuto la rivelazione. Oggi abbiamo ancora da dire brevemente che i nostri cari fratelli e sorelle di tanti paesi diversi le diamo il benvenuto particolare. Abbiamo il fratello Joseph di Atlanta, abbiamo il fratello Cosme di Cabinda, Angola, il fratello Israel di Monreale, fratello André anche di Montreal, il fratello Inodi di Orléans, il fratello Didier di Parigi e tutti gli altri che partecipano alla predicazione. Vogliamo dare il benvenuto molto cordialmente e tutti coloro che ascoltano adesso e i nostri fratelli che traducono, che siano benedetti da Dio. Adesso vorrei scusarmi presso la sorella Olviti. Ieri ho scambiato il nome. Il Signore la benedica e tutti gli altri in Finlandia. Abbiamo avuto chiamate del fratello Niaghi dal Nairobi, dal fratello Gelson di Porto Elisabetta e ancora in tutti i casi ci sono state alcune chiamate di coloro che hanno partecipato, sentito, ascoltato con noi. Il fratello John di Bucarest, il fratello Florin della Romania mandano saluti particolari. Ci sono fratelli in Etiopia che mandano saluti. Poi abbiamo il fratello Yvonne, se arrivo a leggere bene, di una comunità a New York, che ha mandato saluti tramite il nostro fratello Kier Junior. Siamo collegati con tanti sulla faccia della terra per la grazia. Dopo voglio dare saluti al nostro caro fratello Inodi per Cuba. Se Dio vuole, il 15 e 16, 17 giugno sarò anch'io in Cuba con il fratello lì. Lì il Signore ha aperto una porta in una chiesa battista e il presidente di quella chiesa battista ci ha invitati e ho avuto il desiderio che ci sia una riunione domenica mattina in quella chiesa battista e così tutti coloro che devono ancora essere chiamati fuori che abbiano la chance, l'opportunità di farlo. Come possono mai avere questa opportunità di sentire se non c'è qualcuno che è mandato per portargli la parola? Abbiamo sentito ieri che il viaggio missionario è stato di grande benedizione. C'è stata riunione a Berlino, a Praga e a Bratislava. Dio ha benedetto e auguriamo in particolare ai nostri fratelli di Bratislava che fanno ancora lavori missionari, che Dio li benedica. E tanti si sono messi a riposo e stiamo a domandarci chi possiamo ancora interpellare chi vuole ancora portare il Vangelo di Gesù, chi vuole ancora ascoltare il Vangelo. Tanti rifiutano di ascoltare, ma Dio sia lodato per i fratelli che ancora hanno un cuore aperto e che portano avanti questa parola. Adesso lo dico già, domani mattina molto presto saremo per 12 giorni in Israele. Pensate a noi, abbiamo due gruppi, uno venendo dall'Europa e uno venendo dall'Africa. Tutti insieme saremo 102 persone e aspettiamo le benedizioni del Signore. Penseremo anche a noi, a voi, dove sarete. È meraviglioso, semplicemente. Noi crediamo tutti, ma quando vediamo la tomba vuota, e sapete, il Signore, e sappiamo che il Signore è stato posto là, il corpo mortale è stato posto là, e quando si sa cosa cercate mezzo ai morti, colui che è vivo non è qui, è risuscitato. E come è stato predetto, e precederà i suoi in Galilea. Quando si visita questi luoghi e che si vede con propri occhi e si è testimone oculare di quelle cose, come Giovanni ha scritto, è stato testimone di oculare, ha sentito come i fratelli all'inizio hanno sperimentato queste cose insieme, questo il ministero del nostro Signore, l'ignominia che ha dovuto portare su di sé, il ministero di guarigione e tutti coloro che venivano a Lui, Lui ha perdonato. Sono andati anche con Lui nel giardino di Getsemane. Devo dire sinceramente, il bello è che si sono tutti addormentati e solo il nostro Signore ha lottato affinché nessuno di loro ha potuto dire io, no, nessuno ha fatto niente, tutti hanno dormito e il Signore ha lottato, il Signore è andato alla croce e sono anche riconoscente per questo che Pietro tre volte ha detto di non conoscere il Signore e dopo la risurrezione il Signore gli ha detto per tre volte: pascolo il mio gregge, i miei agnelli. E lui gli ha detto: Signore, tu sai, io ero qua, io davanti a te, nessuno si può gloriare. Tutto è grazia. Dio ha permesso ogni cosa. E dopo, se Dio vuole, il 10 giugno saremo in Parigi. Sempre possiamo dire: se Dio vuole, il Signore faccia grazia che la sua parola preziosa, oso dire che la parola di Dio ci è diventata preziosa. Ogni volta quando leggo e che questa parola diventa vivente, illuminata, allora siamo tutti inclusi in questo, come se lo sperimentiamo nuovamente al momento. Ancora una domanda, di pregare in particolare per l'Italia, che il Signore faccia grazia. Dovrei accettare un invito, ma il Signore deve fare grazia, deve veramente unire. L'ultimo e il più grande risveglio è la visita del Signore in mezzo alla sposa di Cristo deve avvenire in mezzo a coloro, a quelli che sono stati messi a parte, e si sarà manifestato nell'amore, nell'unità. E il Signore dice ancora oggi per la sua parola: chi non ama il fratello è un assassino. Non si può comprendere, quasi non si può leggere queste parole, ma è così. L'amore di Dio unisce, l'amore di Dio non può separare, mai separare. L'amore di Dio unisce insieme con il Signore e unisce anche gli uni con gli altri. Vedete che amore il Padre ci ha manifestato di essere chiamati i Suoi figlioli. Questo deve essere detto ancora una volta, in particolare ai fratelli che portano la parola, che veramente abbandoniamo ogni specialità e che ci concentriamo nel nocciolo. E in generale sono delle rivelazioni particolari che danno delle direzioni diverse, dei crocevia, e che si va a perdere. Il Signore faccia veramente grazia che veramente in particolare i fratelli nel ministero prendano il loro, o trovano il loro posto nel regno di Dio, e che sia sempre per l'edificazione della Chiesa. Il Signore Dio è fedele, ha dato la promessa di andare, di preparare un luogo e di tornare per prenderci. Ma prendere, prenderà la sua sposa. Vedete, lo sposo viene. Preparatevi a andargli incontro. Viene per primo come sposo. Perciò la parola in questo tempo è addirizzata a tutti coloro che appartengono alla Chiesa sposa. Fin quando possiamo esclamare Maranata, vieni tosto Signor Gesù, è una realtà divina nella nostra vita, e che dobbiamo tornare al primo amore, perché così sta scritto nella prima lettera alle chiese: ricordati da dove sei caduto, sceso, e che hai abbandonato il primo amore. Nella prima chiesa, nella prima lettera alle chiese, l'amore, il primo amore è stato abbandonato, e lì dobbiamo ritornare. Tutto deve essere riportato allo stato originale, fin anche a questo collirio per gli occhi, non soltanto avere gli occhi per vedere, ma che siano unti affinché possiamo leggere la parola unta e ricevere per questa unzione e per lo Spirito riceverne la rivelazione di quello che leggiamo. Perciò Giovanni scrive come l'unzione vi insegna, così è giusto. Non è una testa intelligente che sa qualsiasi cosa, ma come lo Spirito Santo insegna, e lui insegna sempre secondo la parola di Dio. E come abbiamo visto ieri sera, è tutto un salmo. In questo salmo c'è soltanto un versetto, un unico versetto. Dopo viene un altro salmo, e là dentro un unico versetto che ha un un collegamento diretto con la salvezza. E dopo gli uomini di Dio nel Nuovo Testamento prendono questo verso e lo pongono secondo la storia della salvezza divina, lo pongono al posto giusto, in modo che sappiamo che tutto è stato già predetto nella parola profetica. E perciò scrive anche l'uomo di Dio, così anche la nostra la parola profetica è certa. Mi sia permesso di dire, se fratello Branham qui e lì dà qualche citazione, allora è il nostro dovere di mettere questa citazione al posto giusto, lì dove deve essere messo. Non significa correggere la parola, non significa correggere il profeta, ma è l'impostamento giusto di quello che Dio ha detto e che porta all'unità della fede e della conoscenza. Mentre il coro, la corale cantava, erano cantici che sono andati veramente nei nostri cuori, in particolare quando si tratta della speranza di star vicino al nostro Signore, che ha preparato il posto. Vi dico sinceramente e nell'umiltà, se il Signore non mi aveva fatto conoscere quella cosa così meravigliosa per grazia, se non aveva dato profezie dirette e con una voce audibile, non so se potrei essere qui oggi e che sarei rimasto fin qui oggi, ma questa grande esperienza che ho avuto entra alcuni che ho avuto, quella quando sono stato trasportato fuori dal corpo e che ho visto la sposa che andava, entrava. Quando parliamo di queste cose è una cosa, ma se io posso riferirmi a un gennaio 81, mi sembra, e posso dire: Signore amato, tu mi hai dato il privilegio di vedere il rapimento, di sperimentare il rapimento, mi hai dato la grazia, e direi questa folla che non si può contare, tu le hai ordinati e tutti erano giovani. L'ho detto già spesso, non più di 17-18 anni, tutti erano nel più bello dell'età. Lo dico per questo motivo. Quando Giovanni scrive, ho visto la nuova Gerusalemme scendere, ha visto tutto, assolutamente tutto. E immaginatevi, se in questo nostro tempo non avessimo nessuna esperienza soprannaturale di Dio e che non avessimo conferma della chiamata o del mandato, come possiamo aspettarci che gente ci ascolta e ci crede, che credono che noi predichiamo dalla parola di Dio? E il Signore ha detto Lui stesso, se accettate colui che io mando, accettate me. Ha detto anche, se hanno seguito la mia parola, allora ascolteranno anche la vostra parola. E crediamo al 100% quello che la Scrittura dice, cioè che Dio doveva mandare un profeta alla fine del tempo per riportare ogni cosa allo stato originale, allo stato di partenza. E non sta soltanto scritto in Malachia, ma sta scritto anche in Matteo 17, sta scritto in Marco, dove è scritto che nel Nuovo Testamento il Signore ha confermato queste parole. E lo diciamo apertamente, il mondo religioso nell'insieme scuota la testa su di noi, pensando che siamo così naivi per credere queste cose. Ancora bisogna dire che presentemente ci sono 349 chiese protestanti e direzione cristiana nel Consiglio delle Chiese, e tutti si richiamano della Bibbia, della parola, dicendo di Matteo 17, siamo tutti uno, Giovanni 17, ma là è scritto Padre, tu in me e io in te, affinché siamo tutti uniti. No, un'unità che si può fare così con della politica e della religione, ma l'unità divina. Padre, tu in me e io in te, affinché siano uno. Così anche su ciò il Signore ci ha aperto gli occhi. E se abbiamo compreso chi è stato adesso scelto nel protestantismo, fino al 2017 ha il dovere di organizzare tutto. È una bella signora che è stata scelta, e fino nel 2017 deve preparare ogni cosa affinché ci sia un gregge e un pastore. Cari fratelli e sorelle, con grande dolore, siamo riempiti di dolore quando vediamo queste cose che vanno alla loro fine, e come il punto culminante sta arrivando, ma soltanto con Lui, a chi Dio apre gli occhi e che ascolta la parola di quest'ora e che ha creduto con cuore, potrà ricevere la rivelazione di queste cose e vedrà la differenza. Gli altri seguiranno la corrente. Perciò l'ultimo messaggio è addirizzato a tutti gli eletti di tutti i popoli, di tutte le nazioni, in tutte le lingue e anche in tutte le differenti chiese. È addirizzata a loro affinché escano. È scritto in 2 Corinzi capitolo 6: voi, il mio popolo, uscite, mio popolo, e la mia schiera riscattata con il sangue. Con voi ho fatto il patto, per voi ho dato la mia vita, ho sparso il mio sangue. Voi mi appartenete, non appartenete in questa grande comunità, ma appartenete a me, siete la mia proprietà per questo tempo e per l'eternità. A Dio il Signore sia ringraziamento per il messaggio, per la parola rivelata e per ogni promessa che Lui ci ha dato per grazia. L'abbiamo detto spesso, figlioli, i figlioli della promessa credono la parola della promessa, ricevono la rivelazione d'essa e hanno parte a quello che Dio fa presentemente. Qui in Efesini abbiamo letto quello che ci è avvenuto, accaduto o che ci è stato regalato per grazia, e prenderemo alcuni passi biblici e riguardo al rapimento, alla nostra preparazione, che dobbiamo camminare con Dio come Enoch è camminato con Dio e che ad un tratto è stato preso, è stato rapito, non è stato trovato più sulla terra. Leggiamo ancora una volta questi versetti di Efesini al capitolo 2, versetto 4 fino a 6. Ma Dio, che è ricco in misericordia, per il grande amore con cui ci ha amati, anche quando eravamo morti nei peccati, era amore, era l'amore di Dio che aveva per noi. Versetto 5. Anche quando eravamo morti nei peccati, ci ha vivificati con Cristo. E per grazia che siete stati salvati. È avvenuto alla croce del Golgotha, allora che ancora non eravamo proprio, ma prima della fondazione del mondo eravamo già prescelti per esserci. Al versetto 6, e ci ha risuscitati con Lui, e con Lui ci ha fatto sedere nel cielo in Cristo Gesù. Questo è pieno Evangelo. In Gesù Cristo, nell'amore, prescelti prima della fondazione del mondo, crocifissi con Lui, morti con Lui, seppelliti con Lui, come Paolo lo scrive in Romani 6, per il battesimo siete morti in Cristo, nella sua morte seppelliti con Lui e siete risuscitati a nuova vita con Lui. E qui al versetto 6 un'altra volta ci ha risuscitati con Lui. In fuori di Cristo non c'è niente, tutto è da Lui, per mezzo di Lui è stato dato a noi, è preparato per noi, e in Gesù Cristo ci ha risuscitati. Anche la nostra risurrezione, la nostra trasformazione, tutto è incluso nella salvezza perfetta, l'opera perfetta di salvezza in Gesù Cristo, che Dio ha fatto in Gesù Cristo. E siamo stati trasportati nei luoghi celesti da Dio, con Dio tutto è già preparato, tutto è già come Lui ha deciso da tutta l'eternità. Leggiamo alcuni passi della Scrittura, iniziando con Ebrei 11, cioè riguardo alla venuta, al ritorno del Signore, alla nostra preparazione per questo giorno glorioso del ritorno di Gesù Cristo. E in questo contesto, che si è detto ancora una volta, Dio ha dato un ministero molto speciale al fratello Branham per dirigere la nostra attenzione su quello che fa in mezzo al suo popolo, quello che ha da dire e quello che vuole rivelare, quello che Dio doveva correggere per rimettere nello stato giusto. Dio ha mandato, ha manifestato questo mandato e questo ministero ha veramente permesso che tutto sia riportato allo stato originale. E con questo rilegato c'è veramente il fatto che Dio, che come tutti gli altri profeti nella Bibbia sono stati ripresi, così anche fratello Branham, senza che la cosa sembra essere terminata, oggi ancora il messaggio che è stato dato a lui, che deve precedere la seconda venuta di Cristo e che per grazia sta andando e precedendo questa venuta, affinché tutti coloro che appartengono alla Chiesa sposa sentano la chiamata, non soltanto la sentono, ma ancora la seguono, ubbidiscono e si lasciano preparare. Per noi, fratelli e sorelle, non è qualche cosa, un insegnamento come una lezione che prendiamo su qualche cosa. Per noi è una realtà divina, è collegato con la chiamata, è collegato con la correzione e la fede, unire la fede all'ubbidienza, e affinché siamo veramente preparati per il giorno glorioso del ritorno di Gesù Cristo, il nostro Signore. In Ebrei capitolo 11 leggiamo versetto 5. Ebrei 11, versetto 5. Per fede Enoch fu rapito, perché non vedesse la morte. E non fu più trovato, perché Dio lo aveva portato via. Infatti, prima che fosse portato via, ebbe la testimonianza di essere stato gradito a Dio. E dopo sta scritto la frase, questo versetto: or senza fede è impossibile piacergli. Perciò Enoch ha creduto. La fede è un dono di Dio, e l'incredulità porta alla morte. Fratelli e sorelle, che possiamo credere come la Scrittura dice, è il più gran dono di Dio nel nostro tempo, liberi da ogni interpretazione e credere con tutto il cuore. Per fede Enoch fu rapito. E tramite che cosa sarai tu rapito? E prima del rapimento ha avuto la testimonianza che tutto era in accordo tra lui e Dio, e che le cose, aveva messo ogni cosa in ordine, e il compiacimento di Dio era trovato di lui. Non c'era nessuna condanna in lui che poteva separarlo da Dio. Aveva la testimonianza che di essere stato gradito a Dio. Enoch è l'esempio del rapimento. Abramo era l'esempio del primo che ha creduto alla risurrezione dei morti. Abramo credette Dio e ha creduto anche che se sacrificavo Isacco, che sarebbe risuscitato e che tornerebbe con lui. Perciò Enoch, il nostro esempio, che era gradito a Dio. Se guardiamo, allora che il nostro Signore e Salvatore è stato battezzato, tutti conoscono questo passo, in Matteo 3, versetto 17, il cielo si aprì, lo Spirito discese e la voce si fece sentire: colui è mio figliolo amato in chi ho messo il mio compiacimento. E questo è il punto, il compiacimento, il gradimento di Dio che è venuto sul figliolo di Dio, è lo stesso gradimento di Dio che deve essere trovato ovvenuto su ogni figlio e figliola di Dio, perché siamo in Gesù Cristo e colui che è in Lui è una nuova creazione. E allora non c'è più nessuna condanna in coloro che sono in Cristo. La condanna è nel vecchio uomo. Il vecchio uomo, per grazia, lo abbiamo depositato e qualcosa di nuovo è venuto in noi. Perciò siamo riconoscenti che Dio in Cristo Gesù ci ha prescelti, ci ha graziati, ci ha riconciliati, e che il gradimento di Dio per Cristo è sceso su tutti coloro che sono diventati la sua proprietà. Dio ha un consiglio, ha tutto, un consiglio, ha pensato a tutto e ci ha dato tutto. Parlando del gradimento di Dio, voglio leggere alcuni passi ancora affinché, secondo la Scrittura, riceviamo il giusto orientamento. In profeta Isaia 49, leggiamo queste parole. Isaia 49, versetto 8. Così parla il Signore: nel tempo della grazia io ti esaudirò, e nel giorno della salvezza ti aiuterò. Ambedue le cose, adesso il tempo del gradimento è il giorno della salvezza, della grazia, per fare sperimentare alla gente la salvezza perfetta e piena. Nel tempo e ti preserverò e farò di te l'alleanza del popolo, eccetera. Cioè, nel nostro Signore è accaduto, che sia Israele o la Chiesa, tutto si trova in Gesù Cristo il nostro Signore. Non dimenticate, per favore, la prima parte del versetto 8. Così parla il Signore: nel tempo della grazia, in tedesco del gradimento, io ti esaudirò, e nel giorno della salvezza ti aiuterò. Ti ha ascoltato, ti ha esaudito, ci ha esaudito tutti, tramite il nostro Signore che è andato per Getsemane, perché ci ha portato la piena salvezza. Non c'è nessun altro nome dato agli uomini nel quale possono essere salvati, se non il nome di Gesù. Nel Nuovo Testamento leggiamo in 2 Corinzi, 2 Corinzi capitolo 6, 2 Corinzi 6, versetto 2. Poiché egli dice, l'abbiamo letto appena adesso, Paolo si riferisce a questa parola del Signore, e noi ci riferiamo anche alla parola del Signore. 2 Corinzi 6, versetto 2. Poiché egli dice, Dio esaudito del tempo favorevole, e ti ho soccorso nel giorno della salvezza. Eccolo ora il tempo favorevole. Eccolo ora è il giorno della salvezza. Quanto è meraviglioso la parola dell'Antico Testamento e che di ritrovarla nel Nuovo Testamento, lì dove è giusta di trovarla. L'ho detto già, che sia nel Matteo 3, versetto 17. Tu sei mio figliolo nel quale ho posto tutta la mia, il mio compiacimento. E la parola importante di Matteo 17, versetto 5, colui è il mio figlio amato nel quale ho messo il mio compiacimento. Ascoltatelo. Tutti coloro che hanno gradimento a Dio ascoltano quello che Lui dice. Primo, il mio figlio nel quale ho messo il mio gradimento, compiacimento. Dopo, sul monte della trasfigurazione, dice ascoltatelo. Ci sono credenti e noi apparteniamo a quelli che veramente con timore stanno attento alla parola di Dio, come se il Signore stesso oggi sarebbe davanti a noi e esprimerebbe queste parole a noi. Sinceramente, non ascoltiamo qualche predica che qualcuno fa, ascoltiamo quello che Dio dice tramite la sua parola nella sua grazia. E allora si avviene quello che è scritto: chi ha orecchio ascolta quello che lo Spirito dice alle chiese. In Romani 12 abbiamo anche una parola meravigliosa in questo Romani 12, in questo senso, quello che Dio nella nostra vita deve trovare piena. Leggiamo Romani 12, versetto 2. Non conformatevi a questo mondo, ma siate trasformati mediante il rinnovamento della vostra mente, affinché conosciate per esperienza quale sia la volontà di Dio, la buona, gradita e perfetta volontà. Perciò non soltanto un nuovo cuore, ma il nostro senso nell'intero deve essere sottomesso a Dio, perché così sta scritto, che questo i sentimenti che erano in Gesù Cristo che abitano in voi. Dobbiamo poter dire: Signore, dacci questi tuoi sentimenti affinché si può avvenire e si può manifestare che amiamo il nostro Signore con tutta la nostra forza, la nostra anima, il nostro pensiero, anche il nostro pensiero possa essere sottomessa a Dio e che noi possiamo essere ritrovati nei pensieri di Dio e nella sua parola e così anche nella sua volontà, che possiamo essere incorporati in essa. Abbiamo ancora parola in Ebrei 10. Ebrei 10 ci è lì riferito quello che è avvenuto. È Ebrei 10 al versetto 5. Ecco perché Cristo, entrando nel mondo, disse: tu non hai voluto né sacrificio né offerta, ma mi hai preparato un corpo. Mi hai preparato un corpo. Dio prese la sua abitazione in un corpo qui sulla terra. E perciò il nostro Signore ha potuto dire: chi mi vede vede il Padre. E poi leggiamo più avanti, nel versetto 6, non hai gradito né olocausti né sacrifici per il peccato. Questo tema che abbiamo è gradimento. Il gradimento presso Dio, che questo gradimento possa essere su di noi. Gli olocausti e sacrifici nell'Antico Testamento erano portati per incontrare il gradimento di Dio, perché possa essere sulla gente, perché è detto: io abiterò in mezzo a voi e camminerò in mezzo a voi e sarò il vostro Dio. La stessa promessa sta ancora scritta in 2 Corinzi 6 per tutti coloro che sono chiamati adesso. Abiterò in mezzo a voi, camminerò in mezzo a voi e sarò il vostro Dio e voi sarete mio popolo. Accettatelo, fratelli e sorelle, accettatelo semplicemente e dite: la parola è addirizzata a me, è scritta per me, è scritta più di 2000 anni fa, ma adesso si adempie per grazia. Dopo, più avanti, in versetto 7, ho detto, vedi, io ho perso. Allora ho detto: ecco, vengo, nel rotolo del libro è scritto di me, per fare, Dio, la tua volontà. Per fare, Dio, la tua volontà. Non soltanto per pregare, la tua volontà sia fatta sulla terra come nel cielo, ma per fare, Dio, la tua volontà. Anche noi possiamo essere facitori della parola e vivere ogni parola della scrittura. Versetto 9, ancora 10. Aggiunge poi: ecco, vengo per fare la tua volontà. Così egli abolisce il primo per stabilire il secondo. Gli olocausti e sacrifici non hai gradito, ma mi hai dato un corpo. Io vengo per fare la tua volontà, oh Dio. E la volontà di Dio era che tutti noi fossimo salvati, così è scritto, e noi siamo stati salvati. Versetto 10 è una cosa meravigliosa che ci è detto qui: in virtù di questa volontà noi siamo stati santificati mediante l'offerta del corpo di Gesù Cristo fatto una volta per sempre. Ritornando a Romani 12, c'è soltanto una schiera sulla terra che domanda veramente cos'è la volontà di Dio, che hanno realmente un desiderio profondo di essere nella volontà di Dio, di avere il gradimento di Dio al ritorno di Gesù Cristo, di essere trovati nella sua volontà. Andiamo adesso ad Abramo, l'uomo che per primo ha creduto alla risurrezione dei morti. Apriamo in Genesi 22. Genesi 22. E qui possiamo leggere dal versetto 1. Genesi 22, versetto 1. Dopo queste cose, Dio mise alla prova Abramo e gli disse: Abramo. Egli rispose: eccomi. E Dio disse: prendi ora tuo figlio, il tuo unico, colui che ami, Isacco e va nel paese di Moria e offrilo là in olocausto sopra uno dei monti che ti dirò. Noi tutti conosciamo questa storia. Abramo si preparò e andò fino al monte Moria, e il monte Moria ancora oggi è il monte del Tempio. Possiamo vedere in tutto l'Antico Testamento e leggere lì dove Abramo doveva offrire Isacco, lì è stato costruito il Tempio. Tutte le profezie dell'Antico Testamento si ritrovano nel Nuovo Testamento. E sta scritto qui, al versetto 4, e invece dovessimo leggere tutto il contesto e tutti i versetti, leggiamo il versetto 3. Abramo si alzò la mattina di buon'ora, selò il suo asino, prese con sé due suoi servi e suo figlio Isacco, spaccò della legna per l'olocausto, poi partì verso il luogo che Dio gli aveva indicato. Dio dà insegnamenti, dice quello che dobbiamo fare, dopo ci accompagna se noi ci mettiamo sulla via nella fede per compiere quello che Lui ci ha ordonato di fare. Versetto 4. Il terzo giorno Abramo alzò gli occhi e vide da lontano il luogo. Allora Abramo disse ai suoi servi: rimanete qui con l'asino. Io e il ragazzo andremo fin là e adoreremo, poi torneremo da voi. Allora torneremo da voi. Doveva offrire il suo figliolo in olocausto, ma credeva nella risurrezione. Ne dette la testimonianza dicendo: torneremo da voi. Possiamo leggere tutti al versetto 6. Abramo prese la legna per l'olocausto e la mise addosso a Isacco, suo figlio. Come il nostro Signore e Salvatore ha portato la sua croce nella quale è stato crocifisso, così Isacco ha portato la legna che doveva servire per l'altare, per il sacrificio, dove essere. E tutto l'Antico Testamento non soltanto ci fa vedere, ci predisce le cose, abbiamo storia di salvezza, esempi che ci sono stati dati riguardo a quello che doveva avvenire e che è avvenuto. Poi sta scritto, versetto 7, seconda parte, prese in mano il fuoco e il coltello, poi proseguirono tutti e due insieme. Isacco parlò ad Abramo, suo padre, e disse: Padre mio, per la prima volta vediamo come lo intitola. Padre mio, Isacco parla al suo padre, la prima volta nelle Sante Scritture. Padre mio. Abramo rispose: ecco qui figlio mio. Padre mio, figlio mio. Padre, se vuoi puoi lasciare che questa coppa passa oltre. Tu, colui è il mio figliolo nel quale ho trovato il mio gradimento. Lì c'è, disse, qui c'è fuoco e legno, ma dov'è l'olocausto, l'agnello per l'olocausto? Sappiamo come continua la storia. E allora che il figlio era per l'olocausto sull'altare e che Abramo doveva fare il sacrificio, leggiamo 22 versetto 11. Ma l'angelo del Signore lo chiamò dal cielo e disse: Abramo, Abramo, non so, dice, io ho saltato 15, io giuro per me stesso, dice il Signore, che siccome tu hai fatto questo e non mi hai rifiutato tuo figlio, l'unico tuo, io ti colmerò di benedizioni e moltiplicherò la tua discendenza come le stelle del cielo e come la sabbia che è sul lido del mare, e la tua discendenza si impadronirà delle città dei suoi nemici. Abramo credette a Dio. E se torniamo al Nuovo Testamento, in Romani 4, ci è detto lì, fratelli e sorelle, leggiamo queste parole per dimostrarci come Dio aveva già annunciato la storia della salvezza in anticipo e come poi è avvenuta in realtà. E poi parleremo di noi. Romani 4, al versetto 17. Romani 4, 17. Come è scritto, io ti ho costituito padre di molte nazioni. Davanti a colui nel quale credette, Dio, che fa rivivere i morti e chiama all'esistenza le cose che non sono. Dovete immaginarvi come è avvenuto per Abramo, come ha risentito Abramo. Da un lato devo offrire il mio figliolo, dall'altro sapere Dio lo risusciterà dai morti. E insieme torneremo verso i servi. Leggiamo ancora a nostra cagione, al versetto 17 di Romani 4. Come scritto, io ti ho costituito padre di molte nazioni. Davanti a colui nel quale credete, quante volte l'abbiamo detto? Quanti credono a Dio? Ma Abramo credette quello che Dio gli disse. In Isacco tutti i popoli saranno benedetti. Abramo sapeva che c'era questa promessa e che Dio doveva mantenere la promessa anche se doveva passare per la morte di Isacco. Lo stesso con noi è avvenuto con noi, con il nostro Signore Salvatore. Lui, il seme promesso che doveva venire per tritare la testa del serpente. E se leggiamo in Luca 1, che doveva essere re e vivere e regnare per sempre. E se leggiamo ancora, è sceso, è nato come re in questo mondo per dare testimonianza alla verità. E se è tutta la folla che esclamava: ecco il tuo re che viene a te. Ma questo re è dovuto nascere come figlio, ha dovuto andare questa via difficile, ha dovuto darsi in offerta, perché questo regno era ancora nel futuro. Gli ebrei aspettavano e dicevano: noi pensavamo che lui salverebbe Israele dai nostri nemici, ci libererebbe dai nostri nemici e che ponerebbe il suo regno, ma Dio ha un piano di salvezza, non avviene come noi vogliamo. Le parole sono già state scritte e lui ha un piano, ed è secondo esso che agisce. E perciò è scritto che Cristo regnerà fin quando, in 1 Corinzi 15 è scritto, fino a che tutti i suoi nemici siano sotto i suoi piedi. E allora Dio sarà di nuovo tutto in tutti. Tutto è scritto nella scrittura della salvezza e tutto è posto correttamente. Romani 4, versetto 18 ancora. Egli, sperando contro speranza, credette. Immaginatevi questa prova di sacrificare il proprio figliolo. Dopo, Abramo ha avuto speranza. È rimasto saldo in questa speranza. La fede gli è stata una vera rivelazione delle cose che non si vedevano, e sapeva che se offriva il suo figliolo, Dio lo risusciterà dei morti e io tornerò con lui. Leggiamo perché è accaduto così. Seconda parte del versetto 18: per diventare padre di molte nazioni, secondo quello che gli è stato detto, tornano alle promesse, secondo quello che gli è stato detto, così sarà la tua discendenza. Leggiamo ancora 19 e 20. Sono testimonianze così preziose. Senza venir meno nella fede, egli vide che il suo corpo era svigorito, aveva quasi 100 anni, e che Sara non era più in grado di essere madre. Versetto 20: davanti alla promessa di Dio non vacillò per incredulità, ma fu fortificato nella sua fede e diede gloria a Dio.
Alleluia.
Alleluia. E diede gloria a Dio. Fratelli e sorelle, siamo figlioli della promessa, senza tener conto di quello che Dio vuole da noi. Lui sarà nella cosa e adempirà la sua parola, non romperà nessuna promessa, ogni promessa si avvererà. E come sta scritto in 2 Corinzi, capitolo 1, ogni promessa di Dio sono in Lui, sì e amen. Per noi, per mezzo di noi, la parola di Dio si adempie adesso tramite di noi. E l'ultimo messaggio che ascoltiamo, lo accettiamo senza nessuna, senza rigettare niente. e là si rivelerà che noi guardiamo l'invisibile come se già lo vediamo, non guardiamo più l'uno all'altro, non più alla situazione, non più alle prove, nemmeno come allora a questo corpo che era già invecchito, ma crediamo ogni parola come sta scritta. Ancora due passi in Ebrei. Abbiamo già letto due versetti in Ebrei, capitolo 10, e anche ancora in Giacomo. Ebrei 10, leggiamo ancora una volta versetto 36 e 37 di Ebrei 10. Infatti avete bisogno di costanza affinché, fatta la volontà di Dio, otteniate quello che vi è stato promesso, affinché, fatta la volontà di Dio, otteniate quello che vi è stato promesso, finché il gradimento di Dio sia di noi. In verità, c'è qualcosa nella vostra vita che può essere condannato dalla parola di Dio? Non credo. Non bisogna fare una nuova legge. Dio vive per mezzo di noi, tramite noi. E noi viviamo ogni parola senza avere forzarsi in qualche cosa. Perché quando la vita nuova di Dio è in noi, non abbiamo bisogno di forzarci a qualche cosa, come per esempio nella natura. Un albero deve fare uno sforzo per portare frutto. La vita è in lui. Vengo anch'io dall'ambito naturale. Ogni cosa ha vita in se stesso. Ogni seme ha vita in sé. E questa vita è manifestata, esce, e tramite questa vita il frutto. E il Signore dice: io sono la vigna. Dio ha pensato a tutto, e noi possiamo avere questa vita, questa nuova vita. In Giacomo c'è detto qualcosa di glorioso. In Giacomo 2, versetto 21, Giacomo 2, versetto 21, Abramo, nostro padre, non fu forse giustificato per le opere quando offrì suo figlio Isacco sull'altare? Questo agire apparteneva all'ubbidienza, a quello che Dio gli aveva ordinato. Anche noi siamo ubbidienti, siamo diventati figli di Dio ubbidienti, abbiamo creduto, ci siamo fatto battezzare, non abbiamo avuto ribellione. E come era con Abramo, così anche per noi. Versetto 22. Tu vedi che la fede agiva insieme alle sue opere e che per le opere la fede fu resa completa. Abramo poteva aspettare 100 anni dicendo credo, e 100 giorni aspettare, ma no, si è messo subito sul cammino. L'indomani si è preparato e partito. Non ha raccontato su ciò, ma ha fatto quello che il Signore l'aveva ordinato di fare. Così la fede e l'opera sono uniti. E Dio ha confermato sia l'uno che l'altro. Versetto 23. Così fu adempiuta la scrittura che dice: Abramo credette a Dio e ciò gli fu messo in conto come giustizia e fu chiamato amico di Dio. In Giovanni 15:14 il Signore dice: voi siete i miei amici se fate quello che vi dico. Abramo è stato chiamato amico di Dio, amico di Dio, perché ha fatto nell'ubbidienza quello che Dio gli aveva ordinato. E adesso una parola per noi tutti, una parola per noi tutti, al versetto 24. Dunque vedete che l'uomo è giustificato per opere e non per fede soltanto. Qui non ci sono opere di legge, ma quello che va in rapporto con la fede, quello che Dio ha ordinato di fare e che in questo collegamento, l'abbiamo detto spesso già, se il Signore dice nel suo ordine di missione colui che crederà e sarà battezzato, allora significa che questo battesimo appartiene anche alla fede, non si può distogliere, vanno insieme perché così confermiamo che realmente abbiamo creduto e mettiamo la nostra volontà nella volontà di Dio. Perciò Abramo, che aveva ricevuto la promessa, è stato ubbidiente, ha fatto quello che Dio gli aveva ordinato e così è stato giustificato. Anche noi non rimaniamo nella disubbidienza, ma in obbedienza totale a quello che Dio ci ha ordinato. In versetto 26, Giacomo 2:26 sta scritto: infatti, come il corpo senza lo spirito è morto, così anche la fede senza le opere è morta. Perciò non soltanto parlare della parola rivelata, ma agire in merito e diventare facitori della parola, di vivere l'amore divino e di essere uniti profondamente con il Signore e gli uni con gli altri. Enoch, il settimo dopo Adamo, ha avuto la testimonianza di essere gradito a Dio ed è stato rapito, non è stato più trovato sulla terra. Che Dio ci faccia grazia affinché noi che viviamo nella settima epoca della Chiesa, nell'ultima, e che abbiamo sentito l'ultima chiamata, l'ultimo messaggio, che possiamo raggiungere ogni cosa nell'ubbidienza e la fede e di non rimanere nella disubbidienza, ma nell'ubbidienza, rimanere nell'ubbidienza e fare quello che il Signore ci ha detto. Enoch era un esempio del rapimento, un simbolo, non è stato più trovato. Anche noi non saremo più trovati al ritorno del nostro Signore amato. I corpi mortali saranno resi vivi. Non vi preoccupate di come quello deve accadere. Lasciate questo a Dio. Lo medesimo Dio che ha creato l'intero universo dal nulla dal nulla c'era solo caos, c'era solo informità e c'era buio prima che Dio ha creato qualcosa, ma ha detto e questo è avvenuto, e al ritorno del nostro Signore la sua parola sarà espressa, e come l'abbiamo detto ieri sera, con grido di trionfo, con un grido di vittoria, con suono di tromba, è andato nel cielo, e così, con lo stesso grido di trionfo, con questa vittoria e con accompagnato del suono della tromba, tornerà, come scritto in Apocalisse 12, ci sarà una battaglia e che Michael come arcangelo lotta e vince Satana gettandolo giù. Non possiamo entrare nell'insegnamento in tutte queste cose adesso, ma questa parola scritta è stata, è diventata una parola rivelata per grazia. Possiamo andare di un passo all'altro e mettere al posto giusto ogni cosa. Abramo, il primo che ha creduto che Dio risuscitava dai morti. Enoch, che è stato rapito. Noi crediamo ambedue le cose. Crediamo al rapimento e crediamo che il Signore risusciterà i morti. E che è scritto: benedetti e santi o beati chi avrà parte alla prima risurrezione, perché su di loro la seconda morte non ha più potere. Un piano di salvezza glorioso del nostro Dio, e adesso possiamo accettare questo insegnamento dalla parola e riceverne la rivelazione per lo Spirito. A Lui, il Dio grandissimo, Dio fedele, sia ogni gloria. Prendete ogni parola nella fede e Dio vi porterà nella rivelazione tutti i rapporti, vi condurrà con lo suo Spirito nella verità. Noi crediamo Dio, il Signore rivelerà e adempirà ancora tutte le promesse, tutte le parole che ancora non hanno trovato il loro adempimento. Che grazia che il Signore ci ha fatto, aprendoci gli occhi per vedere, per sentire quel che lo Spirito dice alle chiese. Siate consacrati a Dio per questo tempo e per l'eternità. Siete certi, come era vero, come è vero che Dio ci ha chiamato fuori, così è vero che ci ha anche destinati ad essere, a lasciare la terra al ritorno di Cristo, e allora saremo con Cristo per l'eternità. Non vi preoccupate. Come deve essere fatto quello che il Signore deve fare, lo farà al momento giusto, credete, accettate, e il Signore adempirà la sua parola per grazia a noi tutti, verso noi tutti, e tutti coloro nuovi che si aggiungono, che possono anche loro accettare, capire e ricevere la rivelazione da Dio stesso. A Lui, il nostro Dio, Signore fedele, sia la gloria per tutta l'eternità. Amen. Alziamoci e ringraziamo insieme il Signore. Prima di ringraziare, lasciatemi chiedere anche oggi se ci sono delle domande particolari, dei bisogni particolari che possiamo portare insieme al Signore. Vedete, alzate le mani brevemente se c'è qualche cosa. Normalmente penso che tutti noi abbiamo consacrato le nostre vite a Dio, abbiamo fatto la nostra scelta di andare la via dell'ubbidienza e della fede con Dio fino alla fine, finché questo gradimento di Dio e la volontà di Dio sia manifestata nelle nostre vite. Siamo santificati in essa e sappiamo, senza santificazione nessuno vedrà il Signore. Siamo santificati in Lui, Lui che si è santificato per noi. Io mi santifico per Lui affinché anche loro siano santificati nella verità. Tutto è avvenuto per il sangue del nuovo patto, tramite la parola del nostro Dio e tramite la potenza dello Spirito Santo. Tutto avviene anche adesso. Adesso, in quest'ora di consacrazione, e Dio, per mezzo della Sua parola, ha parlato a ognuno di noi. E la Sua parola oggi e per sempre adempirà il perché è stata mandata. Abbiamo Enoch, come abbiamo preso Enoch per esempio, abbiamo preso Abramo per esempio, e siamo riconoscenti a Dio che possiamo vivere nel tempo dove avverrà il rapimento. Il nostro tempo, il nostro futuro è lì in alto, dove non si conoscerà più i dolori o le sofferenze qualsiasi. Sappiamo che il Signore è andato a prepararci un posto e tornerà per prenderci con sé. Ha mandato il suo messaggero, il suo messaggio per, e la chiamata al luogo, e apparteniamo a coloro che Lui ha chiamato fuori. Che tutti nel mondo intero, in tutti i popoli e lingue, possano riconoscere il giorno del Signore, il giorno della grazia, e sapere che sta andando a finire e che il giorno del Signore arriverà. A te, Dio potente, grazie per tutta questa grazia che possiamo vivere adesso, che tu parli in questo modo con noi. Antico e Nuovo Testamento sono collegati insieme e ci unisce anche con te. Siamo entrati su un campo di rivelazione, il velo è stato strappato e la strada è stata aperta, e tu parli al tuo popolo e ti ringraziamo perché possiamo capirti, perché tu hai aperto il nostro intendimento per le scritture. Signore amato, tutte le domande, tutte le richieste davanti a te, te le portiamo tutti insieme. Conferma tu la tua parola. Crediamo in te e nell'opera adempiuta della salvezza. Crediamo ogni promessa e ti ringraziamo, Signore amato, e che possiamo aver parte a quello che tu stai facendo adesso sulla terra. A te, l'Iddio potente, sia lode e gloria, adorazione, agisce in noi tutti, che la fede è manifesta fede e ubbidienza affinché possiamo rimanere davanti a te. Benedici la tua schiera riscattata e rimani con noi tutti. Porta adempimento tutte le tue promesse. In quel giorno saremmo senza condanna davanti al tuo cospetto, interamente giustificati, santificati nella tua parola e nella tua volontà, pronti per incontrarti. Benedicici tutti, ogni famiglia, ognuno che è nella distretta. Benedici tutti e rivelati e confermati come essendo lo stesso ieri, oggi e in eterno. Ancora una volta ti ringrazio, Signore amato, che tu hai dato la tua parola, l'hai rivelata e che abbiamo e che possiamo portare il tuo messaggio in tutto il mondo. Benedici al di là di quanto ti possiamo domandare, tutti, nel nome santo di Gesù. Alleluia. Amen. Vi potete sedere. Chiederemo alle nostre due sorelle di cantare, o se no forse la corale ha ancora un cantico che ci vuole cantare. Siamo molto molto riconoscenti e voglio dire a coloro che si spostano da così lontano e prendono la pena per venire ad ascoltare la parola di Dio, voglio ringraziarvi. Penso al fratello e sorella Kupfer. Un fratello di Lyon mi disse: potevamo rimanere anche davanti allo schermo per vederti in diretta, ma siamo venuti per essere insieme a voi. Voi anche in Romania, in Slovacchia, in Italia, il nostro caro fratello Trapani, amico che Dio chiama da dovunque. Non veniamo a causa di un uomo, ma veniamo perché Dio ha dato fame di ascoltare le parole di Dio e perciò ascoltiamo la parola di Dio e la predichiamo anche a tutti coloro che la vogliono sentire. Diamo saluti, vengono le due sorelle, sono qui. Sorpresa, così sarà anche con noi.
Was Gott verheißen, das bleibt bestehen, und wenn auch Himmel und Erd vergehen, wenn unsere Stützen zerbrechen alle, was Gott verheißen, das hält. Was Gott verheißen, das will er geben, mag alles beben, es bleibt bestehen. Wenn auch verlöschen die Sterne alle, was Gott verheißen, bleibt bestehen. Was Gott verheißen, hält auch in Zeiten, wenn Mut und Hoffnung uns viel entschwinden und müd wir sinken im heißen Streiten. Was Gott verheißen, wankt nie. Was Gott verheißen, das will er geben, mag alles beben, es bleibt bestehen. Wenn auch verlöschen die Sterne alle, was Gott verheißen, bleibt bestehen. was Gott verheißen, hält auch im Sterben, im heißen Fieber, wenn's Leben schwindet, des Heilands Hände, dann für mich werben. Was Gott verheißen, stirbt nie. Was Gott verheißen, das will er geben. Mag alles beben, es bleibt bestehen. Wenn auch verlöschen die Sterne alle, was Gott verheißen, bleibt bestehen. Was Gott verheißen, hält auch am Tage, wo Gott uns rettet aus Not und Plage. Die Siegeskrone dort dann empfangen, die überwunden durchs Blut. Was Gott verheißen, das will er geben, mag alles beben, es bleibt bestehen. Wenn auch verlöschen die Sterne alle, was Gott verheißen, bleibt bestehen. Was Gott verheißen, das will er geben, mag alles beben, es bleibt bestehen. Wenn auch verlöschen die Sterne alle, was Gott verheißen, bleibt bestehen.
Amen.
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 Amen. Adesso ascoltiamo ancora un cantico. Devo chiamare la corale? Sì, avanzatemi. Lode e gloria al Signore. Gloria al Signore. Prendete parte a quello che il Signore fa. Diciamo alleluia, lodato sia il Signore, che Dio benedica anche la gioventù, che Dio benedica tutti.
Thank you.
Amen. I cieli raccontano e noi che siamo sulla terra lo abbiamo sentito. È il Salmo
25.
Adesso diciamo ancora a tutti che Dio volendo, prima fine settimana di giugno, ci ritroviamo tutti qui. Vi invitiamo tutti di cuore, pensate a me nelle vostre preghiere, in particolare anche al fratello Rus, vogliamo pensare sempre a lui, al fratello Schmidt e a tutti i fratelli che in tutti i paesi partecipano alla predicazione della parola. Che il Signore faccia grazia a tutti. Faccia grazia perché capiamo tutti allo stesso modo, in modo giusto, e arriviamo all'unità e che il Signore possa adempiere la sua opera in noi tutti. Prendete saluti con voi in tutti i paesi, in tutte le lingue, per tutti i nostri fratelli e sorelle. Che il Signore alza la sua faccia su di noi, ci dia la sua pace e le sue benedizioni, e che sia con noi tutti. Pensate anche a noi domani, mattina presto. Per me inizia il 26° viaggio in Israele, con il 21° viaggio in gruppo. Che il Signore ci benedica. Pregheremo gli uni per gli altri e il Signore sarà con noi tutti. Oggi vogliamo dare saluti in particolare al fratello Pino Davi a Palermo. Gli vogliamo trasmettere i nostri saluti. Sembrano che gli email non sono arrivati. E il fratello sembrava attristato. Non ha bisogno di essere attristato, perché abbiamo amore fraterno, il quale il Signore ci ha dato, che nell'amore deve essere anche manifestato l'amore fraterno. E perciò nell'amore fraterno auguriamo a tutti di cuore le benedizioni di Dio in tutta l'Italia, in tutta l'Europa, a tutti coloro che fanno parte al corpo del Signore, e tutti loro si raduneranno, troveranno, e in ogni città ci sarà una chiesa soltanto, unita e collegata col cuore sinceramente con Dio. Non ci saranno diversi gruppetti che qui sulla terra non possono invitarsi per bere un caffè insieme, quindi lì sopra non si potrà nemmeno stare seduti insieme al pranzo. Ma quello che si immagina, l'immaginazione non avrà parte al rapimento, ma solo nel colui che vive l'amore fraterno arriverà al termine. Tutte le altre cose sono sembianze. Nella Bibbia viene nominato soltanto una chiesa in una città. Non c'era una città che aveva due o tre chiese. In ogni città c'era un'unica chiesa. E quando alla fine dobbiamo tornare all'inizio, allora anche qui e in ogni paese, in ogni lingua e in ogni città sarà così. La fine deve essere tale all'inizio. Il nostro Signore è l'Alfa e l'Omega. Non chiedete come quello deve avvenire, ma la Scrittura lo dice: non per spada e per potenza, ma per uno spirito mio. Ci alziamo per terminare nella preghiera. Dopo chiederò che tutti coloro che partecipano al viaggio in Israele, subito non dopo il pranzo, ma subito si ritrovano nel mio bureau per ricevere le ultime informazioni. Fratello Schmidt, vieni e preghi con noi. Signore Dio, in Gesù Cristo il nostro Signore, ti ringraziamo e ti lodiamo per la grazia, per la fedeltà che, Signore nel cielo, tua parola non può essere cambiata, immutabile, le tue promesse rimangono. Dai a tutti la tua grazia affinché per mezzo della tua parola possiamo essere ancorati a te. Grazie che tu sei la nostra ancora, che tu sei colui che rimane e che sei immutabile. Grazie a te. Benedicici e benedici tutti coloro che hanno ascoltato, visto, benedici in tutte le lingue e nazioni, dovunque, oh Dio, hai persone, hai figlioli che tu hai generati. Ti ringraziamo per le tue benedizioni. E facci rimanere nella tua parola e che tua parola rimane in noi. Facci grazia di poter credere la tua parola. Abbiamo sentito non coloro che credono in Dio, ma come Abramo ha creduto Dio, così facci grazia di crederti per portarti lode e gloria qui sulla terra. Lasciaci la tua pace e la tua benedizione.